Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Cannarino, una puntata dedicata al centrodestra. Titolo provocatorio: centrodestra smarrito a Francavilla Fontana. Intanto saluto gli ospiti in studio: Carmine Calò, segretario cittadino della Lega, Salvini Premier, poi Michele Iaia, segretario Fratelli d'Italia, Francesco Candida, coordinatore cittadino Movimento Nazionale per la Sovranità. E tra pochi istanti avremo anche in collegamento telefonico Antonio Andrisano, capogruppo consigliare di Forza Italia. Intanto inizio con Salvini, con il rappresentante locale della Lega, Carmine Calò. Le ultime elezioni, i dati insomma delle ultime a livello regionale, indicano, parlando più in generale un po' della situazione del centrodestra, quando il centrodestra si presenta unito si vince. E questo è già un primo dato.
Buonasera innanzitutto a tutti i telespettatori, i radio
radioascoltatori. Telespettatori, quando andremo in differita, perché poi sarà trasmesso in differita su Canale 85.
Ah, ok, perfetto. Va bene, quindi allora anche ai telespettatori oltre che ai radioascoltatori. Beh, sicuramente la Lega sta avendo un grande successo e sta svolgendo un lavoro su tutto il territorio nazionale, in particolar modo al sud, dove si sta radicando, si sta organizzando. I risultati delle ultime elezioni che ci sono state hanno confermato un dato che non è soltanto quello fornito dal
dato elettorale, insomma, da quelli che sono state l'esito delle urne.
Non soltanto dai sondaggi, voglio dire, il dato concreto poi lo abbiamo avuto proprio con le ultime elezioni che ci sono state, e in particolar modo abbiamo visto le ultime, quelle della Basilicata, ma anche poco prima quello della Sardegna, Abruzzo, precedentemente anche Molise. Insomma, quindi la Lega è diventato motore trainante del centrodestra, un centrodestra che quando unito effettivamente vince. E questo, diciamo, è un dato che ci fa ben sperare, non soltanto per quanto concerne le più imminenti elezioni europee che noi dobbiamo affrontare, laddove chiaramente ci saranno anche altre elezioni locali. Per esempio, per quanto concerne il discorso Puglia, abbiamo le elezioni amministrative a Lecce, a Bari e a Foggia, e sono particolarmente attenzionate quelle di Bari. Ma poi chiaramente anche nella prospettiva, parlando sempre di nostro territorio, delle elezioni regionali che avremo l'anno prossimo, e dove la Lega appunto vuole giocare un ruolo importante e preponderante.
Grazie Calò. Fratelli d'Italia invece come guarda questo momento particolare del centrodestra per quello che sta accadendo anche con i dati e con i risultati a livello nazionale?
Allora, sotto il profilo, intanto saluto anch'io i radioascoltatori.
Allora, nazionale, mi riferisco ovviamente ai dati delle elezioni regionali di dove si sono tenute.
Certo, certamente. E ringrazio anche te, direttore, di avermi invitato in questa trasmissione. E sicuramente il centrodestra in questo momento sta ritrovando una performance positiva se andiamo a vedere quelli che sono i risultati nelle ultime regionali. Io lascerei un attimo da parte i sondaggi, perché ormai siamo alle porte delle elezioni europee, i sondaggi lasciano un po' il passo a quelli che sono i vari test elettorali anche significativi che si sono svolti negli ultimi mesi, insomma. Quindi parlo appunto delle ultime elezioni in Basilicata, ma anche in Molise, in Abruzzo, e come dato di novità mi sento di dire che comunque il centrodestra vince se viene modulato in maniera differente rispetto allo schema classico. E mi sento anche di dire, senza diciamo avere timore di quello che sto sostenendo, che il centrodestra vince a destra, cioè la partita importante del centrodestra, che ovviamente coinvolge anche il centro, viene vinta nel momento in cui si punta a sostenere degli argomenti che sono diciamo così orientati a destra nel senso diciamo moderno del termine, non sicuramente nel senso novecentesco del termine, e qui si gioca tutta la partita. Se noi andiamo un attimo ancora più indietro rispetto dei risultati elettorali, vediamo che il centrodestra ha vinto con un candidato di destra a Pistoia, che era una roccaforte rossa. Il centrodestra con un candidato di destra ha vinto all'Aquila, che era pure fortemente ancorata a governi di sinistra. E da ultimo in Abruzzo vince un candidato che forse è stato anche un po' ostacolato nell'ambito delle trattative legittime del centrodestra, con un candidato che è di destra, che viene da destra, che ha una tradizione, diciamo, legata al mondo missino, poi di Alleanza Nazionale e poi di Fratelli d'Italia. Quindi, diciamo, è qui che si deve sviluppare il ragionamento, al di là del perimetro di partito, quindi non al di là di Fratelli d'Italia, che comunque sta continuando a crescere. Anche qui non ci preoccupa più lo sbarramento del 4% riguardo alle europee, e dobbiamo riconoscere che è necessario comunque mettere sul tavolo uno schema nuovo di centrodestra, uno schema che sia vicino quindi al sentire della gente e che sia, e che sappia leggere i tempi del presente e non sia più, diciamo, rivolto al passato. Quindi, se queste sono le basi, sicuramente ci sono delle ottime prospettive per il futuro.
Grazie Michele Iaia. Francesco Candida, coordinatore cittadino del Movimento Nazionale per la Sovranità. Quanto è importante oggi, visto anche il dato, gli ultimi dati elettorali a favore del centrodestra, aprire al civismo, ai movimenti civici, andare oltre i partiti tradizionali?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti e ai radioascoltatori. In effetti il dato elettorale comunque è estremamente chiaro. L'apertura anche al civismo, come lei ha detto, è un passo in avanti importante per la politica nazionale, perché si va, diciamo, a smontare sotto un certo punto di vista anche la classica figura partitica che da sempre in Italia comunque ha rappresentato il cardine della politica. Diciamo che l'unione di più soggetti diversi l'uno dall'altro, ma uniti sotto appunto un programma, perché diciamo il civismo si fonda non sulla bandiera ma sul programma, dà un'impronta diversa a ciò che potrebbe sotto certi punti di vista rappresentare anche una rinascita per le idee del centrodestra, il quale ancorato ad oggi su delle bandiere che, per quanto importanti, però soprattutto nel dato amministrativo francavillese hanno visto comunque cadere un pochino delle roccaforti quali Forza Italia e quanti altri, deve prendere esempio anche da nuove realtà civiche che sotto un certo punto di vista sono riuscite ad esprimere un programma che poi vedremo se sarà o meno applicato, però ad oggi risultano realtà comunque vincenti.
Allora, parlando invece di quello che è accaduto vicino alla nostra città, quindi alla provincia di Brindisi, si sono tenute le elezioni interne, per così dire. La lista Provincia di Brindisi con Rossi ha ottenuto 7 seggi, mentre la lista Centrodestra Unito i restanti 5. I consiglieri eletti per il centro-sinistra, lo ricordo a beneficio di chi ci sta ascoltando in questo momento: Giuseppe Pace di Fasano, Michele Salonna di San Michele, Adriana Balestra di Francavilla Fontana, figlia dell'ex assessore all'ambiente Enzo Balestra, Marco Lolli di Sandonaci, Salvatore Ripa di San Pancrazio Salentino, Valentina Fanigliulo, Brindisi e Tommaso Carone di Oria. Per il centrodestra gli eletti Arianna Conte di San Piero Vernotico, Vito Santoro Celli e Messapica, Lucia Trinchiera e Villa Castelli, Francesca Antonio Conte Oria e Antonio Miglietta Torchiarolo. Calò, ecco, anche quello che è avvenuto in provincia di Brindisi, lei subito dopo le urne ha dichiarato la sua soddisfazione perché c'è un rappresentante della Lega all'interno del Consiglio Provinciale.
E noi abbiamo avuto una duplice soddisfazione. Innanzitutto, tenuto conto di quello che era stato il dato delle precedenti elezioni, mi riferisco al presidente della provincia, laddove il centrodestra aveva ottenuto più o meno all'incirca il 30%, si supponeva, insomma, di riuscire, tenuto conto della circostanza che la maggior parte delle amministrazioni locali sono di centrosinistra e che quindi il voto dei consiglieri sarebbe stato orientato
più sono stati anche i comuni che non hanno partecipato al voto, perché
i comuni che non hanno partecipato al voto erano poi sostanzialmente Ossuni e Mesagne. Sì. perché commissariati. Quindi dicevo che il dato che ci si aspettava sarebbe stato quello di una elezione di 3-4 diciamo consiglieri provinciali nella lista di centrodestra. Invece il risultato, la prima soddisfazione è quella di averne eletti 5 invece che 4, quindi ne abbiamo eletto uno in più riuscendo a raccimolare un maggior numero di preferenze rispetto alle precedenti elezioni. E poi l'altra grande soddisfazione è stata per la Lega quella di vedere la propria candidata Arianna Conte essere la prima degli eletti e quindi la più suffragata nella lista di centrodestra. E diciamo questo è un dato importante, è un dato significativo per la Lega, che evidentemente, a parte il fatto che per la prima volta sarà presente all'interno del Consiglio provinciale in assoluto, peraltro anche con una bella figura, una ragazza giovane, laureata, consigliere comunale a San Pietro Vernotico, quindi e giovani su cui peraltro anche la Lega sta molto puntando per il futuro e per la costruzione di questo nuovo partito al sud, perché chiaramente sappiamo al nord ormai esiste da diversi decenni, lì è abbastanza organizzato, strutturato eccetera, mentre invece al centro-sud si sta organizzando ed attrazzando e quindi si sta puntando molto su queste nuove figure giovanili, capaci, competenti, persone in gamba, e Arianna Conte sicuramente esprimerà questo tipo di requisiti che la Lega ritiene che deve avere, e quindi grande grande successo, perché appunto è stata la prima degli eletti, la più suffragata, quindi un risultato significativo per la Lega in provincia di Brindisi.
Grazie, grazie. Linea alle regie per alcuni consigli pubblicitari. Nuovamente in diretta, francamente, ospiti studio alcuni rappresentanti del centrodestra Francavilla, Fratelli d'Italia Michele Iaia, per la Lega Carmine Calò, per il Movimento Nazionale per la Sovranità Francesco Candita. E stiamo parlando appunto del centrodestra, dicevamo un centrodestra smarrito a Francavilla Fontana, parleremo anche della situazione locale. Intanto abbiamo fatto, parlando nel nostro esordio della puntata, di quelli che sono stati i dati delle elezioni regionali, e un dato che comunque fa vedere che quando il centrodestra si presenta unito alle elezioni, poi la vittoria è alla portata di mano. E c'è anche una, per quanto riguarda il dato del Movimento 5 Stelle, diciamo una caduta, poi bisogna vedere poi a livello nazionale se questo dato poi un domani sarà confermato o meno. Certo è che il centrodestra ha ripreso la sua strada, ha ripreso il suo percorso, e parlando anche del dato provinciale, lo abbiamo commentato insieme a Calò, la lista provincia di Brindisi con Rossi 7 seggi, e il centrodestra ha conseguito i restanti 5 seggi, quindi un risultato tutto sommato positivo, ha dichiarato Calò, rappresentante della Lega, anzi un doppio risultato, perché all'interno del centrodestra la prima ad essere più suffragata è Arianna Conte, rappresentante della Lega, Arianna Conte di San Pietro Vernotico. E parlando sempre del centrodestra, proprio qualche giorno fa il senatore ed ex coordinatore regionale pugliese Luigi Vitali, insieme al consigliere, al capogruppo di Forza Italia di Francavilla ed ex coordinatore provinciale Antonio Andrisano, sono stati a Roma per festeggiare con il fondatore e leader Silvio Berlusconi, insieme ai vertici, alla base del partito, i 25 anni di Forza Italia. Buonasera Andrisano, buonasera avvocato.
La nostra forza era, è e rimane il presidente Berlusconi, pur nella consapevolezza naturalmente dei suoi attuali limiti, ma che derivano soltanto, diciamo, dal dato anagrafico e non dalle sue energie e dal suo valore. Devo purtroppo sottolineare che si era all'indomani, diciamo, del passaggio di testimone anche a livello nazionale, quindi della nomina del vicepresidente di Forza Italia, si era detto, ribadito e sottolineato che Forza Italia si sarebbe rinnovata e avrebbe festeggiato tutta, diciamo, la sua democrazia, vi sarebbe stata una vera e propria festa di democrazia, di valori e di competenze e di consenso mediante i congressi a livello provinciale e a livello locale. Ed io, che sono un romantico e che ci credo sempre, proprio in ragione anche del cambio a livello regionale, del passaggio di testimone tra il senatore Vitali e l'onorevole Dattis, avevo ritenuto, per una questione di doverosa correttezza, di rimettere il mio mandato, pronto naturalmente, come sempre, a mettermi a disposizione del mio partito. Devo dire che purtroppo in Puglia mi risulta che dei congressi non si stia parlando, mentre ci si sia già gettati a capofitto nelle varie elezioni che di qui a breve ci attendono, con tra europee e molte amministrazioni comunali interessate al rinnovo. Quindi ho detto che spesso si cambia tutto per non cambiare nulla, e anche questa volta mi pare che dei congressi non se ne farà nulla.
Ecco, avvocato, in studio qui con me un pezzo, del centrodestra, c'è il rappresentante della Lega, l'avvocato Carmine Calò, Michele Iaia, avvocato segretario di Fratelli d'Italia, e Francesco Candida, avvocato coordinatore cittadino del Movimento Nazionale per la Sovranità. Ancora non abbiamo parlato delle cose squisitamente, più locali, però è stato detto che uniti si vince, e questo è il dato regionale di alcune elezioni regionali, il dato che è emerso dalle urne. A Francavilla Fontana si può ritrovare, il centrodestra può ritrovare la strada maestra. Il titolo della puntata di oggi è Centrodestra smarrito a Francavilla Fontana, con un punto interrogativo.
Sì, il centrodestra può e deve ritrovare l'unità a Francavilla, deve ritrovare la strada maestra e deve seguire quel solco che avevamo tracciato tutti insieme tanti anni fa e che aveva portato il centrodestra a governare tanto a lungo e tanto bene Francavilla. Oggi, e soprattutto a livello locale, però mi permetto di sottolineare, come già detto in altre circostanze, i simboli contano relativamente poco. Quello che conta sono le persone, e occorre quindi costruire un progetto con persone credibili, con persone che all'interno della città godano di stima, di prestigio, persone che la città vede come degne di fiducia e alle quali poter affidare le redini del paese. Ed è da questo che dobbiamo ripartire. Un gruppo di giovani uomini e donne, non soltanto giovani sotto il profilo anagrafico, perché naturalmente ben venga il contributo di tutti, che devono ricostruire una coalizione, ma prima ancora di una coalizione occorre ricostruire una squadra, perché se la coalizione è una mera sommatoria di simboli, purtroppo non si andrà da nessuna parte, e lo abbiamo imparato a caro prezzo con le ultime due elezioni comunali. Quindi già da ieri, non da domani, bisogna lavorare a questo progetto che vede il centrodestra, l'area moderata, che era e rimane la stragrande maggioranza di Francavilla Fontana, al lavoro per ricostituire una squadra, o meglio ancora una possibile formazione che possa proporsi in maniera credibile ed attendibile per la città.
Ecco, parlando invece di quello che è avvenuto nell'ultimo consiglio comunale, ne approfitto perché poi darò la parola agli ospiti studio, l'opposizione, ad esclusione del Movimento 5 Stelle, perché avete fatto un comunicato congiunto proprio nelle ultime ore, avete parlato di un bilancio, cito testualmente, pauroso, timoroso e timido e anche indeciso. Come mai?
Perché la realtà dei fatti non è una nostra visione partigiana del bilancio. Basta prendere il bilancio, leggerlo e confrontarlo con quello degli anni precedenti, delle amministrazioni precedenti, targate centrodestra e centrosinistra. Quindi, indipendentemente dalle vuote e belle parole che spesso utilizzano i maggiorenti o i plenipotenziari di questa amministrazione, questo bilancio altro non è che una fotocopia sbiadita dei precedenti. Non hanno avuto quel coraggio che ci si attendeva ed era legittimo attendersi dopo le tante promesse in campagna elettorali, ed in funzione delle quali il candidato sindaco Denuzzo, poi divenuto sindaco, aveva avuto un consenso importante in fase di ballottaggio. Non hanno avuto il coraggio di affrontare i temi più spinosi, i temi più importanti della città, e questo credo che sia il prezzo che devono pagare, quando in realtà si tratta non di una vera e propria coalizione, ma, ho detto anche in consiglio comunale, di una poltiglia di diverse visioni della città che si sono dovute trovare insieme solo e soltanto per vincere, ma poi le sommatorie di voti purtroppo non ti fanno ben governare.
Grazie, la ringrazio per questo suo contributo. Doveva essere qui presente, ma ieri c'era la seduta del Consiglio Comunale e gli impegni professionali. Abbiamo optato per la diretta telefonica. Sicuramente avremo modo di parlare anche con il rappresentante di Forza Italia, nel caso specifico con Andresano, con tutta il resto dell'area del centrodestra, per tracciare un percorso da qui che porterà poi alle prossime elezioni amministrative. Grazie per questo contributo, avvocato.
Grazie, buonasera.
Allora, tornando in studio, Calò, prima di entrare nello specifico di quello che abbiamo parlato con l'avvocato Antonio Andrisano, capogruppo di Forza Italia, un passo indietro, abbiamo parlato di quelle che erano le elezioni, l'esito delle elezioni regionali a Francavilla Fontana. Il centrodestra è ancora smarrito, però ecco, ci sono tutti i presupposti per poter iniziare non soltanto un dialogo, ma, come dice l'avvocato Andrisano, ricostruire una squadra. E non è facile.
Allora, la mia opinione al riguardo è questa. Allora, noi abbiamo subito una sonora sconfitta nell'ultima campagna elettorale.
Nelle ultime due, la verità.
Sì, dopo la precedente sconfitta del 2014, laddove la città ha manifestato l'esigenza di un cambiamento, un rinnovamento, che ha pensato di individuare nella persona di Maurizio Bruno, che poi è stato eletto sindaco, alle elezioni del 2018 ha evidentemente non soddisfatta di ciò che aveva ottenuto dalla coalizione del patto del cambiamento, mi pare che si chiamasse, di Maurizio Bruno, quindi hanno voluto ancora
patto del cambiamento alla città futura.
Alla città futura, sì, e che comunque aveva sempre come slogan cambiamo davvero, quindi c'era sempre, no, la volontà di cambiare. Sì. La cittadinanza ha manifestato questa esigenza. Il problema del centrodestra qual è stato? È che il centrodestra, evidentemente, dopo la sconfitta del 2014, non ha saputo ripensarsi, non ha saputo riorganizzarsi, non ha saputo rinnovarsi.
Che con la testa, quindi...
Non ha saputo rinnovarsi, perché purtroppo questo è la verità, e quindi non è stata attrattiva durante l'ultima campagna elettorale, che peraltro, dicevo, sonora sconfitta perché? Perché se nel 2014 quantomeno l'area di centrodestra è riuscita ad andare al ballottaggio contro Bruno, in questa occasione invece non è neanche arrivata al secondo turno di ballottaggio, certo per pochissimi voti, però è anche stato significativo il risultato ottenuto, perché se per un verso le liste hanno preso più voti di centrodestra rispetto a quella della coalizione di Città Futura, peraltro il candidato sindaco invece ne ha preso qualcuno in meno ed è stato recuperato questo gap con il voto disgiunto. E ripeto, questo è stato un segnale molto forte che è stato dato, ed ha segnato secondo me la morte di quel centrodestra che oggi va totalmente, veramente ripensato. Quindi io sono d'accordo con alcune cose che ha detto Antonio Andrisano, laddove parlava di un rinnovamento. E io ritengo che questo rinnovamento debba partire, ma non dalle macerie che sono rimaste dopo le elezioni del 2018.
Detto, non deve essere una sommatoria, facciamo una coalizione, perché la coalizione va male, una sommatoria di sigle. Qui dobbiamo costruire la squadra, gli uomini, il personale.
E quindi io sono d'accordo su questo. Quindi va demolito totalmente quelle che sono le macerie residue delle elezioni del 2018 e vanno ricostruite le nuove fondamenta con dei nuovi pilastri che devono chiaramente poggiare su delle nuove figure. Quindi è necessario che si crei una nuova classe dirigente del centrodestra all'interno dei vari partiti che poi andranno domani a comporre la coalizione, e soltanto in questo modo, soltanto così, sganciandosi da quelli che sono stati i vecchi retaggi del centrodestra, che nel bene e nel male hanno condizionato appartengono alla storia, e la nuova classe dirigente credo che dovremmo essere noi, quantomeno aspiriamo ad esserlo, a dover ereditare questa situazione e a porvi fronte ricostruendo l'intera area del centrodestra.
Ecco, Iaia diceva la nuova classe dirigente siamo noi, siete voi. E senza dubbio il discorso anche di far rinascere quell'entusiasmo, perché poi quello che è mancato nelle due campagne elettorali, soprattutto nell'ultima, era l'entusiasmo, cioè non c'era quell'entusiasmo. Cioè la coalizione di Bruno aveva quell'entusiasmo sulla scia di quello che era stato il risultato del 94, quindi si pensava già alla vittoria, facile. Nel momento in cui si vedeva dall'altra parte, quindi i sostenitori di Nuzzo, c'era un entusiasmo Non erano sigle di partito, erano tutti movimenti, erano, diciamo, persone che comunque si affacciavano per la prima volta alla politica, però c'era quell'entusiasmo che è mancato.
Sì, probabilmente la cosa, come dire, la storia va letta in questi termini. E forse devo dire anche che senza interpretare i ragionamenti altrui, chiaramente non è nemmeno segnale di garbo questo, però probabilmente la coalizione di Bruno, che era la coalizione uscente, era attrezzata per, come dire, vincere al primo turno, esatto, perché aveva diciamo candidati molto forti, quindi vantava diciamo sulla carta un consenso, sì, già al primo turno raccolto e rastrellato dai consiglieri comunali, quindi puntava molto sul risultato al primo turno. Chiaramente questo ragionamento si indebolisce un po' quando questo primo turno non viene agguantato e quindi ci si confronta a un ballottaggio dove poi si tratta di una partita completamente differente, non è il secondo tempo della stessa partita. A noi invece è mancato probabilmente quell'entusiasmo o anche quella capacità di trasferire alla città dei messaggi interessanti in termini di programma, in termini di azione di governo e anche in termini politici, perché se proprio dobbiamo dirla tutta, la nostra era l'unica coalizione che aveva, diciamo così, un respiro politico.
Ecco, lasciamelo dire, le passerelle di VIP politici,
assolutamente
sì, in piazza, fare le passerelle in piazza Dante, in piazza Umberto, vuol dire su lungo via Roma, vanno bene, però ecco, bisogna.
Sì, sì, mancava quello. E la cosa che rammarica, probabilmente rammarica anche Francesco e Carmine che sono qui accanto a me, è che c'erano anche delle potenzialità per in quel momento affermare un'energia propulsiva che comunque già allora il centrodestra riusciva ad esprimere con dei candidati che erano singoli candidati che appartenevano alle varie liste, che avevano voglia di dire la loro anche nel corso della campagna elettorale e di affrontare un ragionamento di programmi e di natura elettorale chiaramente coerente con il nostro stare nel centrodestra. Non voglio nemmeno dimenticare che il passo politico importante che è avvenuto allora è stato anche quello di creare una sorta di armonia che è sfociata poi in un'alleanza totalitaria rispetto alle varie sigle di partito dell'area del centrodestra. Devo anche dire però che andando a vedere un po' tutta la geografia politica che si è presentata alle urne l'anno scorso, nel 2018, ci sono settori che in qualche maniera sono di area di centrodestra, quantomeno come pensiero, anche nella coalizione di Bruno e anche nella coalizione di Denuzzo. Questo mi fa chiaramente pensare che la città, i francavillesi, sono comunque di centrodestra. Quindi questo è un motivo in più per affermare il nostro impegno per rimodulare un centrodestra che sia convincente e che riesca quindi ad attrarre quel consenso e anche quelle forze nuove, cioè quelle energie positive di gente che non si è mai candidata, che ha voglia di mettersi in gioco per vincere e per avere un'esperienza di governo e un'esperienza elettorale e politica con un centrodestra performante.
Questo. Grazie, linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Terza e ultima parte di Francamente, il nostro ragionamento si sposta su Francavilla Fontana, il centrodestra, lo chiedo a Francesco Candida, coordinatore cittadino del Movimento Nazionale per la Sovranità, riuscirà a trovare la strada smarrita?
Ho ascoltato molto attentamente l'intervento degli amici in studio e anche soprattutto del collega Andrisano, del quale mi è piaciuto soprattutto il riferimento alla figura della persona, che poi fondamentalmente si ricollega anche alla domanda che lei mi ha fatto inizialmente, quella sul civismo. Cioè qui il problema è questo: per troppo tempo il centrodestra, negli ultimi anni soprattutto, è risultato sconfitto perché si è basato sui personalismi, solo ed esclusivamente sui simboli, su un'assenza di programma e su una mancanza di volontà di collaborazione. Allora, a questo punto è necessario individuare nuove figure, nuove persone che possano essere formate per arrivare a rappresentare, non oggi, domani, il nuovo centrodestra a Francavilla. Diciamo è necessario bloccare le passerelle dei politici che hanno fatto sicuramente la storia francavillese e ai quali va fatto un inchino per quello che hanno costruito. Però adesso è arrivato il momento di cambiare, perché Francavilla ha bisogno di un centrodestra nuovo che si basi su un programma alternativo, sul benessere della città, su ciò che i cittadini vogliono. Basta soffermarsi sul nome, sul titolo, sull'incarico, sul simbolo politico. Servono giovani persone con una nuova mentalità che creino i presupposti di un cambiamento, di un centrodestra nuovo.
E immagino su questo le porte sia della Lega, sia dei Fratelli d'Italia, sia del Movimento Sovranista sono aperte.
E certo, anche perché, lo dico a chiare lettere, si stanno spendendo tante belle parole di collaborazione e di quant'altro, però basti vedere l'ultima tornata amministrativa, cioè i circoli o comunque i comitati elettorali del centrodestra, se non in qualche sporadica occasione, e lo dico ad alta voce perché io ero candidato nella lista Torrisano sindaco, erano vuoti, non si organizzava nulla, non si organizzavano uscite, non si organizzavano conferenze, non ci si faceva conoscere dai cittadini, e questo è molto grave, perché non si può pretendere.
A tutt'oggi mi risulta che anche la sede di Forza Italia, quello ufficiale, che si affaccia a pochi passi qui dalla radio, quasi chiusa.
È quasi chiusa, e questo è un esempio negativo di ciò che appunto il centrodestra a Francavilla ha dato. Ecco perché dico io, noi soprattutto come Movimento Nazionale aspettiamo al varco, e lo dico a chiare lettere, tutti coloro i quali oggi stanno spendendo delle belle parole, perché ci aspettiamo che queste parole si concretizzino in fatti. Soprattutto, e concludo, quella mancanza di entusiasmo che fino ad ora c'è stata, e quella mancanza di volontà e quel personalismo che ha caratterizzato il centrodestra deve finire, perché da oggi è necessario che si crei il presupposto di un nuovo centrodestra a Francavilla.
Ecco, con l'avvocato Antonio Andresiano, capogruppo di Forza Italia, abbiamo parlato anche di quello che è stato il risultato di ieri del Consiglio Comunale, quindi l'approvazione del bilancio, che è uno strumento importante. Sì. Della vita amministrativa, e infatti è stato approvato dalla maggioranza sia il bilancio di previsione che il piano triennale. Io faccio una sintesi: per Idea, che è il movimento più rappresentativo della maggioranza, certo, conta un po' di consiglieri comunali, si tratta di un bilancio interamente costruito, dicono, da Idea e approvato dalla maggioranza, che segna, dico testualmente, uno spartiacque con il passato e getta le basi per un rilancio di Francavilla Fontana. Soddisfatto ovviamente il Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi, perché ci sono state nell'arco di 10 giorni ben 3 sedute di Consiglio Comunale nella nuova aula ristrutturata. Lui chiude dicendo che sono molto soddisfatto per come si è svolto questo vero e proprio tour de force, al netto di qualche eccesso verbale che tuttavia possiamo ricondurre nell'alveo della normale contrapposizione dialettica. Lo Stato Maggiore di Idea, cioè parlo dei consiglieri del direttivo, dice: i risultati raggiunti in soli pochi mesi dall'insediamento sono sotto gli occhi di tutti e sono oggettivamente inconfutabili, a partire dall'abbattimento della Tari. Angelo Prete, che è il segretario cittadino di Idea, è ancora più esplicito, dice: abbiamo dimostrato la serietà delle proposte messe in campo. Articolo 9, che è l'altra forza politica, dice che va sottolineata la presenza in bilancio di alcuni importanti segnali di assoluta novità nel panorama locale, lo citano pure: lo stanziamento di fondi per dotare la città di uno strumento di pianificazione della mobilità, il bilancio partecipato o per la sala del commiato. Per Libera, che è la terza forza della maggioranza, ora si comincia davvero a lavorare realizzando il futuro che si è programmato. La pensano diversamente, abbiamo sentito, ascoltato Antonio Andresiano, sia Forza Italia, hanno fatto un comunicato congiunto, PD, Forza Italia, Francavilla Popolare, lista Taurisana, Impegno Civile. Si tratta di un bilancio deludente e incolore, neppure non c'è una visione unitaria di città, non si sono affrontate le questioni più importanti, questo le ha citate. Nel comunicato loro fanno qualche riferimento, ad esempio alla nuova area mercatale o alla villa, sempre più abbandonata a se stesso. Loro, l'opposizione presente in Consiglio Comunale, auspica un cambio di passo. Voi siete, diciamo, all'esterno, diciamo, nel Consiglio Comunale, Calò. Il bilancio è uno strumento importante, diciamo, per quello che sono le sorti di una città. La Lega, come, qual è l'auspicio della Lega sulla base degli elementi che sono nel tuo possesso?
Sulla base dei miei elementi non posso che sostanzialmente condividere quello che è il comunicato fatto dalle opposizioni unite, sì. Perché in effetti il bilancio non mi sembra che contenga particolari novità rispetto a quelli che ci sono stati negli anni precedenti.
Abbiamo detto la città futuro e cambiamenti.
Sì, esattamente, cioè, voglio dire, sì, loro parlano di cambiamento, ma anche nel loro comunicato, però poi effettivamente andando ad analizzare le carte nel dettaglio o le pieghe del bilancio, effettivamente questo grande cambiamento onestamente non si vede, soprattutto per chi magari come me o come anche Michele ha avuto esperienza da consigliere comunale negli anni passati, non vediamo sostanziali differenze. Parliamo sempre delle solite opere pubbliche, gli soliti progetti, parliamo di San Biagio, parliamo del tenso statico da riprendere, ristrutturare, rivalutare attraverso un project financing.
La vita da affidare a privati o gestirlo in proprio?
Insomma, stiamo parlando sempre delle solite cose, cose che hanno detto l'amministrazione di centrodestra, cose che hanno detto l'amministrazione Bruno, cose che stanno adesso dicendo loro, quindi sostanziali cambiamenti io francamente non ne vedo. Vedo che però l'area mercatale, che per esempio il centrodestra invece aveva inserito nel piano annuale triennale delle opere pubbliche prima di che cadesse l'amministrazione nel 2013, era stata individuata, c'era anche un progetto ed era stata anche finanziata nella misura del 50% dell'opera da realizzare. Questa poi è sparita totalmente, ma non soltanto con questa amministrazione, anche già nell'amministrazione Bruno. Mi ricordo che nel primo bilancio del 2014 sparì dal piano annuale triennale delle opere pubbliche proprio la nuova area mercatale.
Il mercato
che evidentemente
deve rimanere lì nel rione Peschiera.
Sapendo quali sono tutte le problematiche che questa cosa comporta. Ma non soltanto questo, se vogliamo anche considerare la vendita degli immobili, quindi l'alienazione degli immobili comunali, questa è una cosa che va avanti probabilmente da decenni. Mi ricordo anch'io quando con l'amministrazione della Corte tentammo in più occasioni di vendere gli immobili, questi non si sono mai riusciti a vendere, vuoi perché non sono attrattivi, vuoi perché i prezzi sono eccessivamente elevati, vuoi per tante altre motivazioni, che però hanno ormai, diciamo, storicamente confermato un dato che questi immobili così non si riescono
a... Un bilancio da bocciare.
Per cui, no, sostanzialmente, voglio dire, questi forse bisognerebbe trovare delle soluzioni differenti, e allora se questa è un'amministrazione che vuole essere del cambiamento dovrebbe cercare di dare delle soluzioni diverse rispetto a quelle del passato, cioè fare tesoro del passato. Infatti c'è stato un passaggio in consiglio comunale che ho seguito dove Antonio Andresiano chiedeva, ma relativamente proprio all'alienazione degli immobili, dice: ma voi avete dati storici che vi possono confortare circa il positivo effetto di questa alienazione degli immobili? Perché in effetti parlava così in quanto in passato non si erano mai venduti. Quindi alla fine significa mettere in bilancio delle poste attive che serviranno magari per finanziare opere pubbliche, ma che in realtà poi non verranno reperite. Per cui opere pubbliche finanziate con questi proventi significa che non ci saranno, perché non avranno i finanziamenti.
Grazie.
Realmente.
Grazie. Iaia, il bilancio, detto in sintesi, cosa ha detto in queste ultime ore la maggioranza e cosa ha dichiarato invece l'opposizione in maniera unitaria?
No, il bilancio è un atto fondamentale, non è uno strumento. Io ritengo che sia il documento politico.
Lo chiamo strumento, ma impropriamente.
Il documento politico per eccellenza. E di conseguenza ci aspettiamo da qualunque amministrazione che venga fuori, diciamo, il retroterra politico proprio dal bilancio, in maniera tale da capire effettivamente quale direzione stia prendendo la città, la comunità, attraverso le scelte dell'amministrazione. E qui, diciamo, si fa
il
debole
coraggio delle scelte, diceva.
Qui si fa un po' debole il ragionamento.
Cioè, faccio un esempio così: Bruno, piaccia o non piaccia, aveva fatto una scelta sul cimitero, no? Rivolgendo, diciamo, all'esterno, tentando di, poi la strada De Nuzzo non l'ha voluto ripercorrere, quindi si è fatto marcia indietro. Per dire, le scelte poi sbagliate, non giuste.
Sì, sì, sono d'accordo sul fatto che, come dire, le scelte devono passare attraverso questi atti. Poi io comprendo anche che per esempio a un certo momento si decida di non inserire, non imbastire questo piano triennale delle opere pubbliche con tante opere, al contrario di quello che si è fatto in passato, perché si è un po' esagerato, e quindi anche questa può essere una scelta politica. Ma poi fuori dalle righe non si può dire che entro la fine di questo mandato, di questa consigliatura, si porterà a casa questo risultato, perché se non viene programmato, se non passa attraverso le file di questi atti, che sono atti salienti della vita amministrativa, rimane soltanto un ragionamento che può trovare, diciamo, il facile consenso in un ragionamento che si fa tra amici, ma poi alla fine che cosa rimane per la comunità? Ecco perché è importante diciamo vedere da una lente politica quello che viene fuori dal bilancio. E poi proprio perché lo dico con una ragione in più, perché questa amministrazione, tornando al discorso generazionale, è un'amministrazione che da questo punto di vista è molto vicina a noi, perché praticamente apparteniamo alla nostra stessa generazione, e noi come loro probabilmente abbiamo rispetto alla politica un senso del tempo lungo e un senso del tempo breve. Quindi da un lato è necessario programmare, guardare lontano, guardare magari anche oltre le scadenze elettorali, dall'altro, ed è una cosa molto bella, affascinante, interessante, dall'altra dobbiamo anche badare a un aspetto forse un po' più triste, che è legato invece ai problemi quotidiani della città, delle famiglie, degli operatori commerciali, dei lavoratori, delle donne. E quindi è qui che poi si va a intrecciare la politica con la vita amministrativa, e quindi la politica deve dare queste risposte attraverso gli strumenti che sono della vita amministrativa,
che non possono dare soltanto i blitz.
Non possono dare assolutamente i blitz, ma serve appunto una programmazione che venga seguita giorno dopo giorno, con delle regole precise che vanno sicuramente rispettate. Io non ho, diciamo, preso parola rispetto al discorso dei blitz, un po' perché diciamo quel regolamento viene da un lavoro che ho fatto io anche personalmente insieme all'amico Uccio Di Castri, che era all'epoca presidente della commissione urbanistica, io presidente della commissione sviluppo economico. Avevamo dato un regolamento che fu condiviso da tutte le forze politiche, fondamentalmente. Avevamo dato anche un lasso di tempo libero per la città, ma anche libertà di scelta degli operatori di rimuovere quelle installazioni quando meglio credevano. Questa poteva essere, secondo me, la risposta più giusta, perché rispondeva alle esigenze dei commercianti e alle esigenze dei cittadini che volevano fruire degli spazi pubblici nel migliore dei modi. Poi successivamente sono state apportate delle modifiche fino ad arrivare, diciamo, al discorso dei blitz del mese scorso, che è avvenuto, diciamo, quando il termine era di sospensione era quasi alla scadenza. E io sono per il rispetto delle regole, assolutamente, però rimango dell'avviso che non si può dare una concessione 365 giorni all'anno, proprio perché è una concessione, ma deve essere, va creata un'interruzione, e una interruzione che sia essenziale, insomma.
Grazie, Candida, sì. Sullo bilancio.
Sì, allora, anche in questo caso devo comunque avallare quanto è stato già detto dagli amici qui presenti. Fondamentalmente non trovo nel testo programmatico di bilancio un cambiamento radicale o comunque fondamentale, così come era stato proposto dall'amministrazione. Peraltro sono rimasti fuori, diciamo, da questo importantissimo testo innumerevoli punti che, per esempio, noi già anni addietro avevamo evidenziato, come per esempio lo stanziamento di fondi per il recupero dei vari parchi ubicati sul territorio francavillese, la stessa villa comunale che molte volte viene immortalata non per la bellezza che offre, ma per i ratti che vengono trovati morti al suo interno. la gestione anche o l'affidamento anche a privati di strutture, come appunto il collega Galò diceva, del tensostatico, che potrebbe tranquillamente essere recuperato e diventare un centro sportivo, come per esempio è successo a Latiano per il circolo tennis, oltre al fatto che...
Ma lì il vento ha spassato tutto.
Sì, bisognerebbe praticamente rigenerarlo, ricrearlo da zero, però ciò non toglie che affidando a privati questo lavoro si potrebbe tranquillamente dare un ulteriore servizio alla cittadinanza. E diciamo che ad oggi io non vedo quel cambiamento fondamentale che era stato, diciamo, sventolato da questa amministrazione, che tuttavia, come già detto in una precedente puntata in cui sono stato vostro ospite, noi di Movimento Nazionale non siamo per il disfattismo, ma siamo attendisti, cioè stiamo lì alla finestra a guardare quello che fa l'amministrazione, senza giudicare e senza puntare il dito. Quando l'amministrazione sbaglierà, lo evidenzieremo, come per esempio io stesso ho evidenziato la bufera che c'è stata sul dosso di Viale Lilla. Quella lì, diciamo, è stata obiettivamente una carenza dell'opera d'arte, tra virgolette, degli uffici tecnici, che non hanno previsto il fatto di far corrispondere un dosso con un'aiuola. Peraltro, pur essendoci l'affaccio sul marciapiede, manca lo scivolo per i disabili, che è una cosa che onestamente
l'assessore Tatarano ha garantito che sarà
fatto a breve. Stavo per dire è una cosa che mi ha sorpreso molto, perché Sergio Tatarano ne fa di una battaglia la tutela dei diritti dei disabili, e quindi praticamente mi auguro che questo venga fatto subito. In conclusione, questo bilancio non ci soddisfa. Spero che l'amministrazione prenda atto dei nostri suggerimenti e che appunto cerchi in tutti i modi di ampliare nel corso del suo lavoro appunto il raggio delle iniziative che intraprenderà.
Grazie Candida. La nostra domanda iniziale: centrodestra smarrito. Abbiamo ascoltato anche dalle voci dei presenti, ma anche della telefonata in diretta con il capogruppo di Forza Italia Antonio Andresano, il centrodestra può ritrovare la strada maestra, e questo è l'augurio che vi faccio. Io ringrazio intanto Carmine Calò, che è segretario cittadino della Lega, ringrazio anche Michele Iaia, segretario di Fratelli d'Italia, e Francesco Candida, coordinatore cittadino del Movimento Nazionale per la Sovranità. Buonasera a tutti.
Grazie. Francamente, il punto sul territorio.